Dunque io volevo dire di no, perché ho già fatto, sono andato a sentire il ritiro di Quaresima del 2012 dove avevo fatto Gesù che si era perso nel Tempio. Poi ho fatto una testimonianza il mercoledì di Quaresima sempre su San Giuseppe, e siccome le persone che mi ascoltano più o meno sono sempre le stesse, la mia preoccupazione è quella di ripetermi. Allora, allora io faccio così, la prima parte la cerco di svolgerla in modo un po' più veloce e poi vado un po' su quelli che sono i miei pallini, perché io le cose che so e che dico non è che sono, più o meno mi ripeto spesso, quindi anche in base alla vita, ai tormenti che mi tormentano, come hanno tormentato Giuseppe. Allora, la prima cosa, la premessa è questa: Giuseppe è silenzioso, nel Vangelo non dice mai una parola. E, per un mondo maschilista come quello del suo tempo è una bella testimonianza già questa. E allora dice uno, parlare un'ora o scrivere un testo con 31 meditazioni e preghiere su San Giuseppe diventa un po' dura per uno che non ha mai detto neanche una parola nel Vangelo. Però è un po' quello che stiamo facendo adesso. Giuseppe il silenzioso, la prima cosa che ci dice: stacca la spina, fai un po' di silenzio nella tua vita, anche quando c'è un problema, prima di prendere decisioni, anche se le tue notti sono insonni, pensaci, sogna e obbedisci. Quindi la prima cosa è il silenzio. Solo chi è capace di silenzio sa pronunciare parole vere, diventa un limpido ascoltatore della parola di Dio. Tu Giuseppe, uomo silenzioso, facci comprendere che se non affrontiamo le nostre paure e i nostri demoni interiori, ci sentiamo sempre fuori posto e mai in pace con noi stessi. Facci capire che se non preghiamo mai e non concediamo ampi spazi di silenzio alla nostra anima, diventiamo aridi, che se non diamo tempo e spazio per ascoltare i nostri cari, i familiari, inevitabilmente prima o poi li sentiamo lontani. La prima cosa che Giuseppe ci dice è questa, la premessa. La situazione di Giuseppe, come avevo spiegato già molto tempo fa, è drammatica. La situazione è semplicemente questa: lui è un ragazzo innamorato, è un 18-20enne che si è fidanzato ufficialmente con questa ragazza di 14-15 anni, e come succedeva a quel tempo c'era il fidanzamento ufficiale davanti al rabbino, molto semplice: l'uomo che aveva lo scialle sulla spalla lo metteva sulla testa della donna, della ragazza, a volte i matrimoni erano pure combinati, e diceva: tu sei la mia sposa, e la ragazza diceva: tu sei il mio sposo, marito e moglie. Per un anno però, anche data la giovane età, rimanevano ognuno nella propria casa. Dopo un anno andavano, c'erano proprio la festa delle nozze, in cui i ragazzi andavano a prendere lo sposo, le ragazze andavano a prendere la sposa. A volte i genitori trattavano le dote, quindi lo sposo poteva arrivare un po' tardi nella notte. Ecco le vergini stolte, le vergini sagge, no? Che non hanno la lampada, proprio questo. Poi si faceva la festa, c'erano gli amici dello sposo, due amici che praticamente assistevano al primo rapporto nuziale, e poi si faceva festa, si andava avanti anche una settimana, tutto il villaggio era in festa, alle nozze di Cana, ma anche il vino, perché chi passava faceva festa. La situazione è drammatica perché in questo periodo Maria rimane incinta. E allora Giuseppe, la prima cosa che dice il Vangelo è che era un uomo giusto. Un uomo giusto nella Bibbia non è un uomo che fa le cose giuste, è un uomo che obbedisce prima di tutto alla legge. E la legge erano i 10 comandamenti, ma poi c'erano tutte le leggi, le 600 leggi a cui uno doveva attendere, o insomma doveva praticarle. E tra le tante leggi c'era che se la tua sposa in questo periodo rimane incinta, va ammazzata a colpi di pietra, va lapidata. Se invece la sposa dopo un anno tradiva il marito, veniva soffocata. Questa era la legge. Giuseppe, che è un uomo pio, è un uomo giusto, è questo conflitto di dentro, ragazzi, deve essere stata una cosa tremenda, innamorato di questa ragazza, ma lui deve seguire la legge, e la legge dice che il primo a tirare il sasso deve essere il marito. E però davanti ci sono due vite umane, la sua sposa e il bambino che nasce, e dall'altra parte c'è la legge. Cosa seguiamo? E Giuseppe fa come noi tante volte, no? Quando ci sono dei casi un po' complicati così, sceglie un compromesso, cioè dice l'abbandono, la ripudio in modo segreto, diventerà una disgraziata, non la sposerà più nessuno, il bambino sarà orfano di padre, però salvo due vite umane, la rimando in segreto. E durante questo periodo, questa tragedia, ha le notti insonni, però aspetta, prega, secondo me ha pregato molto, forse ha parlato anche con Maria, tra la vita e la legge. Guardate che Gesù la prima cosa che impara da grande e che sconvolge la mentalità degli ebrei osservanti è esattamente questo: tra la vita umana e la legge il primato ha sempre la vita umana. È sempre il primato dell'uomo. Il sabato, la legge, è fatta per l'uomo, non l'uomo per il sabato, perché se ti casi l'asino nel pozzo, avrai imparato da Giuseppe anche questo parlare, Gesù, l'asino nel pozzo di sabato, tu per la vita di un asino vai contro la legge, per le due vite umane puoi andare contro la legge. Secondo me Gesù ha imparato molto da Giuseppe. Prima di tutto la vita umana, e però cerca questo compromesso di ripudiare sua sposa in segreto, e in questo momento ha un sogno, diventa un sognatore, sogna in grande. Noi oggi non siamo più capaci di sognare, non abbiamo più speranza per il futuro, e la nostra età, Flavia e Leo con Don Camillo eccetera, Kennedy, Luther King, io ho un sogno, noi siamo cresciuti col sogno davanti. Mio figlio non ha più alcun sogno davanti, tira a campare, e questo è il clima che si respira oggi di angoscia, di tristezza e di mancanza di speranza. Giuseppe è sempre un sognatore, vede sempre in avanti. E come fa a essere sognatore, che non ci sono delle prove tangibili? Si fida della parola, si fida di questo sussurro dell'angelo che è come un sogno, che al mattino svanisce. Guardate che secondo me Giuseppe ha più fede di Maria, non so se è un'eresia questa che dico, però Maria ha avuto fede, ha detto l'eccomi, e rimane incinta, e quindi ha la prova materiale dentro la sua pancia che quello che gli ha detto l'angelo è vero. Giuseppe non ha mai avuto una prova scientifica che quello che gli ha detto l'angelo è vero, si è fidato di Maria e si è fidato di Dio. E se Maria ha detto eccomi e ha messo al mondo un figlio, l'eccomi di Giuseppe secondo me è più importante ancora, perché dà la vita a Maria e a Gesù, fa in modo che Maria sia una sposa e fa in modo che il figlio non sia un figlio orfano di padre. Quindi questa è l'importanza di Giuseppe, obbediente e sognatore, sognatore e obbediente. Tu hai accolto Gesù accogliendo Maria tua sposa. Anche questo, i genitori, io lo dico sempre, poi io come sempre sono quello che il Pietro della situazione, il Tommaso della situazione. E quando ripeto sempre, mia moglie mi dice vai a predicare, c'ha ragione, che si parla bene, ma poi... Invece quando si parla ai genitori bisogna sempre dire che se tu vuoi bene a tuo figlio la prima cosa che devi fare è voler bene a tua moglie, se tu vuoi bene a tuo figlio la prima cosa che devi fare è voler bene a tuo marito. Tu hai accolto Gesù accogliendo Maria tua sposa, Giuseppe, hai fatto spazio nella tua vita e nella tua casa a quel figlio avvolto nel mistero. Hai considerato Maria e Gesù non come un problema da affrontare, ma come due doni da custodire, due vite da custodire, e il custode, Giuseppe. Insegnaci a comprendere che chi rifiuta la madre rifiuta pure il figlio. Donaci di capire che Dio è all'opera nelle nostre relazioni, parla al centro della nostra famiglia, nel dialogo e nella crisi, negli slanci e nei dubbi, nelle tensioni ideali e nei drammi. Che insegnaci a comprendere che è la coppia, non il singolo, l'immagine di Dio, che è la famiglia nel suo insieme, l'immagine più in sintonia con la Divina Trinità. Prima parte. Seconda parte, l'altro mio pallino, è la forza della debolezza. Abbiamo fatto tutta la quaresima dell'anno scorso col macigno, il seme, coi bambini, no? Più forte il macigno, più forte il seme, più forte il seme. Se il nostro bisogno, quindi la seconda parte, è la forza della debolezza, la forza dell'umiltà. Se il nostro bisogno più grande fosse stata la cultura, Dio avrebbe scelto per educare suo figlio un filosofo. Se fosse stato il denaro il nostro bisogno più grande, Dio avrebbe preferito un affermato economista. Se il nostro bisogno fosse stata la tecnologia, Dio avrebbe scelto uno scienziato. Se fosse stato il divertimento, Dio avrebbe optato per un comico o un clown. Il Padre che è nei cieli, invece, per allevare suo figlio in terra, ha bussato nella notte ai tuoi sogni, Giuseppe. La tua, Giuseppe, non è una bella favola, non inizia con «c'era una volta un re». Gesù si inserisce in una famiglia ordinaria, non tra i VIP, in un ambiente povero, non nel palazzo del re. E questa è la forza della debolezza. La cosa incredibile è che nell'impero romano questo Messia che deve arrivare, in Israele questo Messia che deve arrivare, grande, potente, che porterà principe della pace, consigliere ammirabile, non nasce a Gerusalemme, non nasce come grande condottiero, ma nasce da due persone sconosciute a Nazareth. Nazareth non è mai nominata nella Bibbia fino al Nuovo Testamento. Né un uomo di Nazareth, né una donna di Nazareth, né la parola Nazareth non esiste. Nazareth non esiste, tanto che c'era il detto da Nazareth può venire qualcosa di buono, Natanaele, quando gli dicono è venuto il Messia, da dove è? Di Nazareth, da Nazareth, non viene mia niente ad bon da Nazareth. Ecco. Bene. E tanto più dalla Galilea, perché era la Galilea delle genti, dove nascevano i sovversivi, i rivoluzionari, e quindi non sorge profeta dalla Galilea. Quando Nicodemo difende Gesù davanti al Sinedro perché lo vogliono far fuori e dice prima bisogna che ci sia un processo, non possiamo toglierlo così, e ottiene una risposta che ha il sapore di una sentenza, gli dicono sei anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge nessun profeta. Questo è il Vangelo, eh? Bene. Allora ecco un po' il tema di Francesco, di Papa Francesco. La periferia diventa la via privilegiata da Dio. Dio entra nel mondo dal punto più basso per accogliere tutti. La nostra parrocchia negli anni 50, 49-50, c'era la guerra in Corea, disastrata, e l'ha chiamata Corea, era la periferia di Fidenza, senza luce, senza gas, e quindi l'ha chiamata così. E forse dalla Corea qualcosa di buono per la nostra diocesi o per la fede è nato, dalla periferia. E bello Papa Francesco dice, quando tu vai nelle periferie del mondo, trovi una cosa incredibile, che Gesù è già là che ti aspetta, lui è sempre il primero, ci primerea, ci precede sempre. Ecco, Dio non ha bisogno di situazioni eccezionali o privilegiate per nascere. Dove nasce? Dove nasce Dio? C'è un monte che Dio non può scalare? No, Dio scala tutti i monti. No, c'è un monte che Dio non può scalare, ed è il monte del tuo cuore. Questi sono i rabbini antichi che dicevano. E Dio dov'è che entra? Dio entra sempre dove lo si lascia entrare. E questa è la forza di Giuseppe. Egli viene dove si dice un sì, in ogni cuore che si apre, in ogni mente che intende conoscerlo per fare la sua volontà. E la forza, questa è la forza del dire sì a Dio, del dire sì alla propria sposa, al proprio figlio, è la forza della tenerezza. Se Gesù un giorno, voi sapete che nel Vangelo la prima parola che Gesù dice a 12 anni è Abba. L'ultima parola che Gesù dice sulla croce è Abba, cioè papà, papà mio, papino, babbo, bambino mio. Voi sapete che l'adulto è il figlio del bambino che è stato. Se Giuseppe fosse stato un disgraziato, l'avesse picchiato, solamente non l'avesse accettato, non l'avesse amato, non l'avesse curato, non l'avesse difeso, da grande Gesù non avrebbe mai potuto chiamare Dio padre. Io ho avuto una... quando insegnavo a Salso, racconto sempre questo episodio, e tra le altre cose ogni tanto facevo anche religione. Prof, ma lei non fa mai religione? No, te l'ho fatta religione, solo che tu non te ne sei accorto, te l'ho fatta bene. E c'avevo questa ragazza che arrivava al sabato, avevo prima ora sabato mattina in questa classe, arrivava questa ragazza, dopo 10 minuti si addormentava sul primo banco. Ho capito il perché, perché lavorava il venerdì e sabato notte, quindi andava a letto tardi. E quando quel giorno lì ho raccontato che la cosa più bella che ha detto Dio, che ha detto Gesù, è la parola più bella per dire Dio, è papà. Lei ha fatto così, poi dopo 2 minuti mi ha chiesto di uscire, dopo l'ho contattata e avevo un padre alcolizzato. E mi ha detto, lei mi poteva dire, lei chiami Dio come vuole, ma non lo chiami padre. Quindi ecco per dire, no? Ecco, se Gesù ha chiamato suo padre che è nei cieli, con la P maiuscola, Abba, papà, è perché ha avuto questo papà qui. E è una rivoluzione questa. I musulmani hanno 99 nomi di Dio, l'Altissimo, l'Eterno, l'Onnipotente, l'Onnisciente, eccetera, eccetera, 99 nomi, ma non c'è padre. E il centesimo non lo dicono perché Dio è sempre al di là, è Allah, è quello che sta al di là, trascendente. Invece Gesù, la rivoluzione che porta Gesù è comportatevi davanti a Dio come un bambino si comporta davanti al padre. E se dovete piangere, piangete, se dovete lamentarvi, lamentatevi, e se dovete dire grazie, dite grazie, se lo dovete lodare, lodatelo. Ecco. E quando sente la parola del padre, tu sei il mio figlio amato, in te, di te mi compiaccio, gliel'avrà detto molte volte, secondo me anche Giuseppe, ti voglio bene, bravo, sei stato bravo Gesù, hai fatto un bel lavoro, mi compiaccio di te, continua così. Ecco.